Ora la terza e ultima relazione della nostra sessione è affidata al professor Mario Taccolini. Mario Taccolini insegna storia economica all'Università Cattolica nella sede di Brescia e si è formato in quella città e molti suoi studi sono stati dedicati a figure, a momenti, a problemi del cattolicesimo e della società bresciana e anche agli aspetti della vita religiosa che sono stati ad alcuni aspetti della vita religiosa richiamati prima dal professor Raponi. I suoi lavori più recenti hanno anche affrontato aspetti importanti dello sviluppo economico e voglio ricordare la recentissima monografia sulla Banca di San Paolo che presenta un contributo fondamentale per questo genere di studi. E ora, coniugando l'aspetto civile con quello religioso, ci parlerà di un laico bresciano e appunto Sviluppo e Società Locale, le iniziative di Clemente di Rosa nel Bresciano tra 7 e 800.
Grazie. La storiografia economico-sociale attinente Brescia e il suo territorio, con particolare riferimento al periodo che intercorre tra l'ultimo scorcio del secolo XVIII ed i primi decenni dell'Ottocento, lamenta significative lacune. Ed appunto un'evidente latitanza riguarda la personalità eclettica e intraprendente di Clemente di Rosa, 1767-1850, un lungo percorso biografico. Ancor di recente, definito da Edoardo Bressan, figura chiave della società bresciana e di un laicato cattolico in via di organizzazione. In un tempo in cui il nuovo assetto lombardo-veneto tendeva a ricomporre equilibri fortemente incrinati tra il 1797 ed il 1814. In tale contesto si rendeva di fatto possibile un rinnovato municipalismo, corrispondente all'efficace permanenza della parrocchia, non solo in ragione della fine di una continua emergenza bellica, ma anche alla luce di un mutato quadro legislativo che concludeva definitivamente la stagione della retorica nazionale giacobina. Gli organismi rappresentativi dei comuni e della provincia, pur con i limiti ben noti, soprattutto con il tramonto di quelle forme di autogoverno popolare consentite dall'ordinamento veneto, parevano offrire un terreno fertile all'operosità economica e civile delle élite locali. Il municipalismo, che ebbe nel nobile Clemente di Rosa un sostenitore ed uno degli operatori più instancabili, rappresenterà peraltro l'ambiente vitale in cui un ceto dirigente cattolico, non ancora maturo agli ideali risorgimentali ed unitari, potrà impegnarsi a fondo in campo amministrativo, economico e sociale. Al contempo, il municipalismo costituirà almeno in parte la salvaguardia, il riparo o almeno il contrappeso alla politica dell'Austria. Sotto il profilo economico, poi, il territorio bresciano, negli anni della Restaurazione, si caratterizzava per una discontinua quanto complessa ricerca di uno sviluppo stabile nei diversi settori agricolo, industriale e terziario. Una ricerca interpretabile quale risposta alle discontinuità delle fasi storiche immediatamente precedenti, ai limiti strutturali propri dell'economia provinciale e alle trasformazioni richieste da un sempre più ineludibile adeguamento rispetto alle innovazioni del movimento industrialista di respiro europeo. Come una voce locale, Coeva, suggestivamente osservava, cito, «Noi manchiamo di capitali, di macchine, di strumenti, di operai di industria e di quanto può bisognare per un ben ordinato e regolato andamento loro. Che più? Le fabbriche, da gran tempo introdotte nel nostro regno, sono ormai in gran parte nel maggior decadimento perché i prezzi delle loro manifatture non possono stare in concorrenza coi prezzi delle straniere. La ricca e copiosa documentazione, costituita da carteggi epistolari, registri contabili, memorie e relazioni, atti testamentari, appartenente all'archivio Cantoni Marca di Rosa e conservato presso l'archivio storico della Congregazione delle Ancelle della Carità di Brescia, come pure le carte conservate presso l'archivio della Congrega della Carità Apostolica, archivio di Stato, storico civico, Queriniana, archivio vescovile, archivio della Casa d'Industria di Brescia, rappresentano le fonti più pertinenti per un approfondimento della singolare operosità del nobile bresciano, la cui famiglia, originaria del Comasco, dopo aver risieduto a Gandino nel Bergamasco, approda a Brescia nel XIII secolo. Dopo gli studi giovanili presso i padri Barnabiti a Monza, proseguiti in Toscana e conclusi all'Università di Bologna, dove consegue la laurea in giurisprudenza, il giovane di Rosa matura una solida formazione intellettuale intessuta di studi economici e letterari. Antigiacobino, nel corso della Repubblica Bresciana e Cisalpina, come pure nella stagione napoleonica, si astiene dalla partecipazione alla vita pubblica ed amministrativa locale, prevalentemente dedito alla conduzione delle sue vaste proprietà nella pianura bresciana sud-occidentale. Un recente e ormai concluso computo, cui sono pervenuto, appunto segnala una proprietà costituita da 237 pertiche censuarie in località Breda San Faustino nel comune di Brescia, 292 nella frazione di Folzano, sempre comune di Brescia, 129 nel comune di Flero, 535 più 589 nel comune di Capriano del Colle e la parte più consistente, 3193 nel comune di Acquafredda, dove attiverà pure una filanda e altre proprietà minori. Restauratosi il governo austriaco, si dedicò con assiduità e competenza alla vita amministrativa, partecipando alla ricostituzione del suo dipartimento. E dal 1816, anno in cui, cinquantenne, viene nominato deputato alla Congregazione Provinciale e membro della Congregazione Municipale, sino al 1850, anno della sua morte a Brescia, si fece promotore di innumerevoli iniziative volte a promuovere lo sviluppo sociale, economico, culturale e religioso di Brescia e del suo territorio. Sposato dal 1806 con la contessa Camilla Albani, appartenente al patriziato bergamasco, avrà 9 figli, tra cui Paola Francesca, fondatrice delle Ancelle della Carità in religione Suor Maria Crocifissa. Molteplici si rivelano dunque i profili sotto i quali pare possibile indagare l'opera e la personalità del Di Rosa. In primo luogo l'ambito politico-istituzionale. Dal 1816, divenuto appunto deputato provinciale, si dedicava ai più svariati settori della realtà amministrativa locale con determinazione e competenza. Particolarmente significativa una prima iniziativa in qualità di deputato. Il 17 aprile del 19 redigeva i pensieri sul presidenziale dispaccio relativo ai miglioramenti di cui è suscettibile la provincia, prospettando numerosi provvedimenti ritenuti necessari per la promozione economico-sociale del bresciano, non indugiando peraltro sul, cito, sistema d'amministrazione provinciale, i cui difetti sono costituiti dalla lentezza della spedizione degli affari e dalla complessità dell'organismo. Il Di Rosa individua realisticamente alcune questioni primarie per lo sviluppo locale, la necessità di concentrare alcuni piccoli comuni, qualora non fossero troppo distanti tra loro, o non vi fosse un fiume divisorio o non disponessero di risorse finanziarie sproporzionate, la necessità di assegnare i distretti territoriali alla responsabilità diretta di un ingegnere che dovrebbe risiedere nello stesso distretto al fine di rendere più agevoli e spedite le procedure amministrative e tecniche. Nei comuni che, cito, non hanno entrate per i cresciuti bisogni, per esempio per la manutenzione delle strade, bisogna più equamente suddividere la sovrimposta, assoggettandovi anche i coloni e non appena i proprietari, perché dai nuovi lavori stradali ricavano, specialmente essi, grandi vantaggi, la necessità pure della ricostituzione del Tribunale di Commercio, in quanto, cito, la soppressione del Tribunale di Commercio che esisteva in Brescia da più remoti tempi fu sommamente dolorosa ed è di danno alla provincia, perché l'ingente numero dei commercianti moltiplica le questioni che reclamano una pronta decisione per mantenere la prosperità. Né a questo può supplire il Tribunale Civile, specie per il protesto delle cambiali, eccetera. L'opportunità di designare tra i membri della Giunta al censimento rappresentanti non solo del capoluogo, ma anche del territorio provinciale, per il fatto che le operazioni censuarie riguardavano anzitutto la provincia. Gli stabilimenti IP sono presieduti da individui, cito, che godono meritatamente la comune estimazione. Questi angustiamente sono ristretti nelle loro facoltà che si riducono ad una servile amministrazione e con l'obbligo di assoggettare all'autorità ogni minimo oggetto. La direzione dei numerosi collegi riservati a giovani bisognosi potrebbe più proficuamente essere affidata non tanto al continuo avvicendamento di sacerdoti secolari e liberi, come scrive il Di Rosa, quanto alla permanente assistenza di una comunità religiosa. Conclusivamente annotava, la fondazione testé seguita di un monastero di Salesiane, le Visitandine, che ha già dato inizio all'educazione delle fanciulle, assicura quelle di civil famiglie. Sarebbe però necessario che altro istituto si introducesse per l'educazione delle figlie appartenenti a famiglie più ristrette o di sfera inferiore. Tra il 1815 e il 50 rilevanti sono i problemi che in qualità di amministratore provinciale il Di Rosa affronta. Nel 16 risolve la questione relativa agli oneri per gli interventi di sistemazione alla riva sinistra del Naviglio, le cui acque, scrive, sono provvidissime al commercio per legnami che su di esse traducono all'agricoltura per 15.000 piò di terra che innaffiando fecondano e all'industria per centinaia di edifici che animano, portano allo stesso regio erario un tributo nel maggior estimo che per esse ai fondi e agli edifici soprattutto venne attribuito. Nel 1818 interviene sul caso dell'istituzione di una provincia salodiana. Dal 23 al 26 svolge le funzioni di presidente della commissione della leva militare. Tra il 18 e il 36 dirime le controversie circa la partecipazione all'utilità sorta tra gli abitanti originari e gli immigrati, specie della Valtrompia. In qualità di capo della deputazione delle acque e della riattivazione delle strade provinciali, provvede all'opera di sistemazione e costruzione di rogge, ponti, collegamenti viari. Particolare menzione merita la sua nomina presidente della Commissione per l'estimo civico ed ecclesiastico. Tra i suoi maggiori interessi si individuano pure i problemi della montagna, con particolare riferimento alle questioni relative all'imposizione fiscale. Rilevante attenzione il Di Rosa accordava l'iniziativa per la realizzazione tra il 18 e il 23 del mercato dei grani, di cui egli stesso si faceva primo e diretto promotore nella prospettiva di attenuazione del regime protezionistico affermatosi con il ritorno degli austriaci in Lombardia. A tale riguardo egli osservava come entro i confini del territorio bresciano eminentemente agricolo, cito, dove non si hanno industrie e manifatture di tanta importanza da meritare speciale protezione, il regime doganale deve essere inteso a favorire lo scambio dei suoi prodotti naturali con le merci straniere, eccetera, una serie poi di esemplificazioni applicative. Nel contempo si adoperava per la riforma locale del sistema carcerario, mentre negli anni 21-22, grazie anche all'apporto del pedagogista bresciano Giacinto Monpiani, elaborava un progetto per la realizzazione di un collegio dei giovani villici, nella consapevolezza che, cito, senza migliorare la condizione economica e morale dei contadini, non migliorerà mai in modo duraturo la condizione generale della nostra agricoltura, vero fondamento della ricchezza bresciana. In ambito assistenziale, rilevanti ed efficaci si rivelano le energie profuse dal Di Rosa nella prospettiva di aiuto e sostegno ai bisognosi della città e provincia. A fronte di una struttura caritativo-assistenziale articolata e complessa, il governo austriaco scioglieva con decreto 8 settembre 1816 la Congregazione di Carità di Brescia, nella quale erano state concentrate amministrazione e tesoreria di tutte le istituzioni assistenziali cittadine, ponendo fine al dirigismo napoleonico senza per questo rinunciare al controllo statale della beneficenza. Ogni istituto assumeva un'amministrazione e una direzione proprie. La prima, denominata anche presidenza, aveva la gestione del patrimonio, la seconda la conduzione interna, disciplinare ed economica. Del tutto singolare e appassionato l'impegno del nobile bresciano riservato, ad esempio, all'ospedale cittadino, che sin dal 1811 costituisce l'oggetto delle sue ricognizioni e dei suoi frequenti e circostanziati rapporti. A riguardo, il primo del 25 giugno del 17, poi del 18 gennaio del 25 ed ancora del 24 novembre del 30. Rapporti presentati alla congregazione municipale e dalle autorità di governo. Sin dal primo rapporto del 17, il Di Rosa rilevava che, cito, i principali motivi del dissesto in cui trovasi il pio luogo si debbono desumere dall'aver esso perduto anzitutto interamente quel credito il quale eminentemente lo distingueva pel passato e quella affezione e fiducia che in detto pio luogo riposta avevano i cittadini. Ed enumera altri non pochi rilievi al riguardo. Nel 1832, assurto alla carica di presidente dell'amministrazione dei luoghi pii e lemosinieri, in cui erano confluiti legati e commissarie in precedenza gestiti da enti diversi, operava alacremente alla risoluzione dei problemi dei malati cronici, degli incurabili, come pure delle esposte, dei girovaghi, degli accattoni e della gioventù abbandonata. Lo stesso Di Rosa contribuiva in modo determinante alla fondazione nel 1817 del luogo pio Casa di Industria, sulle cui origini il nobile bresciano annotava: questo pio luogo ha origine nel 1817 quando una grave carestia che colpisce la popolazione della Lombardia costringe il governo austriaco a rivolgersi ai signori lombardi, alle autorità provinciali e comunali perché diano inizio, per andare incontro ai diseredati, ad una cassa di risparmio, a dei ricoveri, a delle case di lavoro chiamate di industria. Nell'ambito di tale iniziativa, nel 22 la congregazione provinciale incaricava Clemente Di Rosa di redigere un progetto volto ad affrontare il problema dell'accattonaggio e della mendicità, avvalendosi della stessa struttura di casa industria. La proposta presenta indubbi elementi di originalità. L'autore, tenendo conto delle difficoltà economiche e della necessità di impedire che gli, come venivano denominati, intervenienti senza domicilio alla sera chiedessero limosina per procacciarsi i 16 centesimi, quali appunto vogliono necessari a pagare il dormire, ipotizzava la creazione di un ricovero aperto solo la notte, dove si accedeva pagando 6 centesimi. Inoltre, il vitto serale non sarebbe stato a carico dell'istituto, ma ognuno, uscendo liberamente, avrebbe dovuto provvedere al proprio sostentamento. Il Di Rosa, pragmaticamente, rinunciava all'idea di una istituzione totale, prevedendo una forma di servizio ai poveri che, secondo le sue valutazioni, si sarebbe dimostrata vantaggiosa per loro e avrebbe procurato un utile alla stessa casa d'industria. Per quanto attiene più propriamente alle iniziative in campo economico, vanno considerati in primo luogo gli orientamenti agronomici ed in particolare le esperienze per il miglioramento delle colture poste in atto da Clemente di Rosa. Sono questi gli anni della maturazione e del consolidamento del cosiddetto equilibrio agricolo-commerciale, in corrispondenza di un sostanziale disinteresse dei ceti proprietari rispetto alle novità agricole di respiro europeo. Già negli anni 50 Mario Romani annotava: nei ceti proprietari della pianura irrigua i discorsi che vengono dalla Francia di una nuova agricoltura avente come fondamento l'abolizione del riposo delle terre e l'avvicendamento della coltura dei foraggi a quella dei grani non possono che destare una sdegnosa meraviglia. Sotto questo profilo il Di Rosa operava in netta controtendenza nelle sue proprietà bresciane di Acquafredda, Movico, Torricino, Capriano ed altre, anzitutto superando la prospettiva che io definirei erudita di altri esponenti della cultura economica locale, quali Antonio Sabatti e Giambattista Pagani. Nei suoi poderi, infatti, Clemente Di Rosa investiva capitali e risorse per il miglioramento dell'agricoltura, ricercando colture nuove e metodi di concimazione innovativi. Individuava negli irrazionali sistemi di dei ceti proprietari rispetto alle novità agricole di respiro europeo. Già negli anni 50 Mario Romani annotava: nei ceti proprietari della pianura irrigua i discorsi che vengono dalla Francia di una nuova agricoltura avente come fondamento l'abolizione del riposo delle terre e l'avvicendamento della coltura dei foraggi a quella dei grani non possono che destare una sdegnosa meraviglia. Sotto questo profilo il Di Rosa operava in netta controtendenza nelle sue proprietà bresciane di Acquafredda, Movico, Torricino, Capriano ed altre, anzitutto superando la prospettiva che io definirei erudita di altri esponenti della cultura economica locale, quali Antonio Sabatti e Giambattista Pagani. Nei suoi poderi, infatti, Clemente Di Rosa investiva capitali e risorse per il miglioramento dell'agricoltura, ricercando colture nuove e metodi di concimazione innovativi. Individuava negli irrazionali sistemi di rotazione, come pure nella inadeguata concimazione del terreno, nell'uso inefficiente dei metodi di irrigazione, nonché nella superstiziosa venerazione dei contadini per i metodi di coltivazione praticati dai loro padri, i principali ostacoli allo sviluppo di un mondo rurale che non è stimolato a cambiamenti ed è incapace, come è stato opportunamente annotato, di pensarli. Egli effettuava allora, seppure su un piano ancora prevalentemente empirico-descrittivo, una serie di studi e di esperienze che, sebbene non concorressero a modificare consistentemente le condizioni dello sviluppo agronomico locale, consentono tuttavia di valutare la capacità del Di Rosa di approfondire tecnicamente e secondo criteri di economicità i problemi dell'economia agraria nel bresciano. I primi interventi del Di Rosa sono rivolti alla coltura del riso, che insieme alla gelsibacicoltura costituiva per l'economia bresciana del primo Ottocento una fonte sicura di profitto, in quanto la sua produzione non richiedeva che poche braccia e cure assai esigue. Sebbene le condizioni climatiche ed idrografiche collocassero il Dipartimento del Mella in una posizione privilegiata, i raccolti non riuscivano a soddisfare il fabbisogno dipartimentale, il cui consumo medio si aggirava attorno a 6.500 some. Clemente Di Rosa percepiva questa contraddizione. Da una sua valutazione del 1825, il riso, con 11.770 quintali circa, occupava il penultimo posto nella produzione totale annua dell'agricoltura bresciana, seguito solo dal lino lavorato, ma ancor più si rendeva conto degli effetti deleteri per la salute dei lavoratori, non solo delle risaie, derivanti da un mero incremento della produzione considerata. Ora, il risanamento delle risaie e delle paludi nella bassa bresciana, dette lame, rappresentava infatti una delle prime questioni che Di Rosa affronterà in qualità di deputato provinciale. E qui vado rapidamente oltre. Sotto altro profilo, Di Rosa, un capitolo interessante, ad esempio, è costituito dal carteggio con taluni agronomi lombardi e veneti, un carteggio fittissimo volto appunto a conseguire anche percezioni ulteriormente decisive per il rinnovamento della cultura agronomica locale. Sotto altro profilo, Di Rosa si interessava di concimi agrari, analogamente all'amico conte Arrivabene di Mantova, facendosi sostenitore del metodo del sovescio della segale. In Lombardia, dopo la più estesa coltivazione del formentone, specialmente del quarantino, si diffondeva la consapevolezza dell'importanza di una adeguata concimazione nell'attività preparatoria della semina. Nella provincia bresciana, ancora nei primi decenni del XIX secolo, permaneva l'antico e diffuso costume di integrare la deficienza del letame da stalla con l'impiego di calce. Il problema dell'esaurimento dei terreni locali e della carenza di concime ordinario sollecitavano dunque il nobile bresciano ad intraprendere studi ed esperimenti per la ricerca del concime migliore, sostenendo che, scrive, senza il dovuto soccorso degli ingrassi, le terre non conserverebbero a lungo il loro vigore e a causa della continua produzione diventerebbero ben presto esauste e spossate. Non conoscendo ancora il procedimento del sovescio dell'azoto mediante la doppia concimazione con l'impiego di concimi chimici d'animali, che caratterizzerà in seguito la scuola solariana applicata nel contesto della colonia agricola di Remedello Sopra, l'intuizione di Clemente Di Rosa si rivelava comunque significativa nella forte convinzione della rilevanza e necessità del sovescio per porre rimedio alle deficienze del letame. Anche in questo caso si applicava, mediante numerosi esperimenti pratici, più propriamente sopra 42 PO delle sue proprietà di acqua fredda, dandone relazione dettagliata all'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti locale. Così pure particolare rilievo, e qui ovviamente rinvio al testo definitivo, sarà riservato ai problemi dell'allevamento che impegneranno la deputazione provinciale, ma in prima battuta lo stesso Di Rosa. Anche il settore manifatturiero indica il Di Rosa quale attivo protagonista della vicenda economica bresciana, soprattutto nel ramo serico. Dopo i vincoli di dipendenza strutturali imposti dalla politica napoleonica e le conseguenze del blocco continentale, il periodo di tempo compreso tra la fine del congresso di Vienna e il 1953 rappresenta un momento di forte slancio per il settore seribachicolo in Piemonte, nel Lombardo-Veneto, nella Toscana. Anche la provincia bresciana risente dell'euforia produttiva che investe il settore, tanto che in 30 anni, tra il 1815 e il 1845, la produzione di bozzoli passa da chilogrammi 1.248.000 a chilogrammi 3.208.000 e nello stesso tempo le bacinelle per la trattura da 2.000 circa raggiungono la cifra di 7.760, ovviamente nel contesto bresciano. Il nobile di Rosa non esita infatti ad investire capitali finanziari nella produzione manifatturiera serica, realizzando un felice connubio tra agricoltura e manifattura locale, rivelandosi pertanto non solo abile agronomo, ma anche illuminato ed intraprendente filandiere. Sin dal primo decennio dell'Ottocento, egli istituisce, entro i confini della proprietà di Acquafredda, una filanda per la lavorazione della seta greggia, come attestano i registri di amministrativi datati 1808. Scrive: «Oggi si è principiata la filanda con 16 fornelli, ai quali se ne è aggiunto uno il giorno dopo, e si è terminato il giorno 1 agosto, giornate di lavorieri numero 35, nelle quali si sono filate gallette raccolte nello stabile, pesi numero 162 e comperate pesi numero 48, spese totali della filanda lire 26.011. La filanda, che sino al 1825 funzionava con 30 fornelli a fuoco, occupava circa 70 dipendenti ed era direttamente gestita dal cavalier Clemente, il quale, in una prospettiva propriamente imprenditoriale, sovrintendeva all'allevamento e alla filatura dei bozzoli. Questi venivano forniti dai coltivatori di Acquafredda locali e dei paesi contigui di Calvisano, Casalpoglio, Carpenedolo e Asola. Il semilavorato prodotto veniva poi venduto alle ditte Lorenzo Pare di Carpenedolo, Giovan Battista Svanzi di Calcinato, eccetera, eccetera. Nel 1825, tuttavia, prendeva corpo un processo di ristrutturazione finalizzato all'introduzione del vapore, affidato alla direzione della ditta Gasparini. Superate talune incertezze e difficoltà iniziali, il Di Rosa non poteva che elogiare la filatura a vapore, per la quale, scrive, oltre il vantaggio che spetta al maggior comodo e benessere delle filatrici, se ne hanno i seguenti: maggior eguaglianza del filo serico e maggior consistenza del medesimo, quindi minor tara nell'incannaggio e nella torcitura, maggior lucentezza, pastosità e nettezza del filo serico, perché è meglio disposto a ricevere qualsiasi tinta, onde ne viene maggior prezzo alla seta medesima in confronto a quelle che si ha con le consuete filande, maggior risparmio di combustibile che già troppo scarseggia nei nostri paesi. Ancora una volta la dinamica operosità del Di Rosa s'accompagnava ad un personale approfondimento delle conoscenze tecniche e dei processi innovativi. Nel corso del 1826 presenterà infatti due dissertazioni accademiche presso l'Ateneo Bresciano sull'evoluzione delle macchine a vapore, sulle filande e via dicendo. Nel novero delle molteplici iniziative, ho concluso, ispirate e promosse da Clemente Di Rosa, non può certo essere elusa la qualificata responsabilità di direttore dell'Imperial Regio Liceo di Brescia, a lui affidata negli anni 1834-48, che attesta la sensibilità da sempre nutrita per i problemi culturali, pedagogici e dell'istruzione. La sua direzione appare ampiamente illustrata da un fitto carteggio, ove compaiono notazioni personali riguardanti alunni e docenti, come pure la corrispondenza intercorsa tra il Di Rosa e l'autorità di governo in ordine al regolare svolgimento dell'attività scolastica. Altra iniziativa, infine, di particolare rilievo, di cui il Di Rosa sarà promotore, è l'istituzione della cattedra di diritto pubblico, aperta al pubblico cittadino e provinciale. In una lettera, la deputazione provinciale, lettera del 17, annotava, a lui indirizzata: «Ella non ha bisogno di farle conoscere quanto sia utile alla popolazione di tutta questa provincia la cattedra di diritto pubblico, offrendo il comodo a tutti quei che si incamminano nella carriera legale di abbreviare il corso di quegli studi che con tanto dispendio delle rispettive famiglie dovrebbero diversamente far per intiero nelle università». Pur nel quadro, io ho concluso, di una storiografia sociale ed economica tuttora inadeguata, almeno per quanto attiene alla società bresciana tra 700 e 800, ove paiono prevalere gli apporti più propriamente storico-politici e storico-religiosi, non sempre alieni da indulgenze municipalistiche ed agiografiche, non mancano tuttavia rilevanti contributi che consentono di intravedere nella vicenda biografica e nell'opera eclettica, come pure intraprendente ed infaticabile, del cavalier Clemente di Rosa, i riflessi maturi e qualificati di una società locale in dinamica evoluzione. Nella ricca personalità del nobile bresciano, come pare ampiamente confermato dalle fonti sinora esplorate, si intrecciano molteplici elementi e dimensioni: fisionomia spirituale, responsabilità politica ed amministrativa, cultura giuridica ed economica, competenza agronomica, iniziativa imprenditoriale, coscienza civile e sociale, sensibilità pedagogica ed impegno culturale. Una figura chiave, dunque, suscettibile di non pochi ed ulteriori studi. Grazie.
Ringraziamo il professor Taccolini per il suo intervento, che mi pare proprio un rilevante contributo alla conoscenza, anche con tanti elementi di originalità, alla conoscenza di una figura veramente chiave del primo Ottocento bresciano. Ora sospendiamo i lavori, qui sopra c'è la possibilità di prendere un caffè, terminerà fra poco credo anche l'altra sessione e prima possibile ci ritroveremo qui per le conclusioni con il professor Mario Rosa e il professor Franco Della Peruta, che ringrazio sin d'ora.